Primarie PD 2013. Renzi trionfa e mette paura a Napolitano e al premier Letta. Per il presidente della Repubblica giorni difficilissimi, prima la consulta sul Porcellum, poi l'AS5 Berlusconi contro di lui e ora la schiacciante vittoria del sindaco di Firenze, che potrebbe mettere a rischio i suoi piani di larghe intese. Di Fabrizio D'Esposito, 9 dicembre 2013. In 48 ore è cambiato un mondo, prima l'asse Berlusconi Grillo, poi il trionfo di Renzi alle primarie dell'Immacolata. Per Giorgio Napolitano sono giorni difficilissimi, il suo sistema vacilla e potrebbe ricevere il colpo di grazia dal quasi 70% del sindaco di Firenze, anche perché il nuovo segretario del PD farà di tutto per tenersi a distanza dal Quirinale e smarcare un partito da 2 anni, cioè dal novembre 2011 del governo Monti, sotto schiaffo dal capo dello Stato. La fiducia di mercoledì, anche per ammissione dei renziani, non è in discussione, ma adesso bisognerà capire quali contenuti e soprattutto quali scadenze conterrà il nuovo patto tra il premier Enrico Letta e il lanciatissimo sindaco. Senza tanti giri di parole e ragionamenti in politichese, il nodo centrale per Quirinale e Palazzo Chigi è: Renzi, a questo punto, accetterà un patto fino al 2015, oppure lavorerà per il voto nel 2014, come chiede anche l'asse neopopulista per il sistema grillin-berlusconiano. Napolitano e Letta non reputano affidabili le promesse fatte sinora da Renzi, accompagnate comunque da una postilla non secondaria: il governo dura se fa le cose. Ecco il secondo pilastro del patto che probabilmente i due, premier e segretario, inizieranno ad affrontare in un colloquio oggi pomeriggio, quando Letta ritornerà da Milano a Roma prima di ripartire in serata per il Sudafrica e le esequie di Mandela. A spaventare il governo delle ex larghe intese è la forza con cui Renzi si è imposto alle primarie. Nelle ultime ore erano circolati sondaggi in cui il sindaco era dato al massimo al 55% e i più ottimisti hanno sperato addirittura in una cifra sotto il 50%. Nulla di tutto ciò è successo e il bunker di Napolitano e Letta dovrà fare i conti anche con un altro dato. I numeri di Renzi e Civati dimostrano che più dell'80% del PD ha espresso insofferenza e mal di pancia per questo esecutivo. L'unico garante dello status quo nelle urne delle primarie è stato Cuperlo, il candidato dell'apparato franato senza pietà. Avrà dato a lui il voto Letta quando ieri mattina ha votato nella sezione PD di Testaccio, quartiere più rosso di Roma. Il commento ufficiale del premier all'elezione di Renzi è arrivato nella tarda serata di ieri, 2 ore dopo la chiusura dei seggi. Proprio l'appello a fare argine contro il populismo è la chiave per tradurre le speranze lettiane sulla durata del governo. Una partecipazione così alta al voto è fondamentale per fare del PD un argine contro il populismo crescente. Complimenti ai candidati che hanno condotto battaglie all'altezza della sfida. Sono sicuro che ognuno di loro spenderà al meglio la legittimazione e il consenso ricevuti. Spendere al meglio significa rispettare il cronoprogramma del Quirinale, mai al voto prima di un anno, tenendo conto che Renzi dovrà mettere la faccia sul risultato delle elezioni europee, test fondamentale per valutare la linea realista del PD che ha ingoiato, per esempio, gli scandali Alfano-Shalabayeva e cancellieri Ligresti. Contro il populismo, dunque, con uno spirito di squadra, altra parola d'ordine per sottoscrivere il patto che vuole Letta. Con il nuovo segretario Matteo Renzi lavoreremo insieme con uno spirito di squadra che sarà fruttuoso, utile al paese e al centro-sinistra. Il premier riconosce la forza dell'insondabile Matteo, l'ampia partecipazione dà forza alla sua leadership. Il terreno dell'intesa si misurerà soprattutto sulla legge elettorale dopo il terremoto provocato dalla consulta sul Porcellum. Sabato scorso, anche a nome di Letta, Alfano ha frenato la sua nuova linea neoproporzionalista e ha aperto alla legge che piace di più a Renzi, quella del sindaco d'Italia, un doppio turno che al primo fotografa in maniera proporzionale i risultati dei partiti. Il punto è che a decidere dovrà essere il segretario. Per la prima volta dal 2007, il PD ha un segretario che non intende allinearsi al culto nordcoreano del colle, o almeno così dice, da Il Fatto Quotidiano del 9 dicembre 2013. Matteo Renzi, dai Boy Scout alla politica nazionale a colpi di rottamazione e slogan. Il nuovo segretario del Partito Democratico ha iniziato la sua esperienza politica nei popolari e nel 2009 ha iniziato la scalata al partito proponendo la sua ricetta per il ricambio generazionale. Ma sono tante le critiche che gli vengono rivolte, dai rapporti con finanzieri alle aperture all'elettorato di centrodestra. Di redazione Il Fatto Quotidiano 9 dicembre 2013. Cravatta slentata alla Justin Bieber, profilo in evidenza. Matteo Renzi consegna alla copertina di Vanity Fair una delle ultime immagini da regalare al popolo dei fan prossimi venturi prima delle primarie. Mi immagino un futuro in politica. No, mi piacerebbe fare il professore, magari all'università. O il conduttore TV, a giudicare dalle performance offerte in questi anni, il giovane sindaco di Firenze potrebbe avere le carte in regola per sfondare in entrambe le professioni, inventandosi un modello di insegnamento motivazionale all'americana o ruminando format su format. Il futuro per ora è una pagina bianca. Il passato, invece, può vantare milioni di pagine scritte su di lui, ma anche da lui. La partecipazione col giubbetto da Fonzie ad Amici, la copertina di Chi con le nonne, e poi la foto con Mandela postata su Facebook un attimo dopo la sua morte. I titoli dei suoi libri sono estratti perfetti della costruzione di un'immagine e di una carriera politica in divenire. Ma le giubbe rosse non uccisero Aldo Moro. La politica spiegata a mio fratello, scritto con la Popistelli nel 2005, tra De Gasperi e gli U2, i trentenni e il futuro 2006, avviso aperto 2008, fuori 2011, Stilnovo 2012, oltre la rottamazione 2013. I grandi giochi del capo scout. Matteo Renzi nasce l'11 gennaio 1975 a Firenze, secondo dei quattro figli di Laura Bovoli e Tiziano Renzi, ex consigliere comunale della DC a Rignano sull'Arno. Tiziano è tuttora segretario del circolo PD di Rignano e la racconta così. Mi rendo conto che a volte con la mia attività politica per lui sono ingombrante, però anch'io devo poter continuare a fare il mio, no? Restio a indulgere nei racconti, com'era Matteo da piccolo, gli piaceva giocare a pallone e non gli piaceva perdere, anche se poi con Bersani ha perso. Renzi entra al liceo classico Dante di Firenze nel 1988. Lì come rappresentante studentesco alla prima e fino alle primarie dell'anno scorso, unica sconfitta della sua vita. La lista capeggiata da Leonardo Bieber Carpe Diem supera la sua al buio, meglio accendere una luce che maledire l'oscurità. Dopo il diploma nel 1993 comincia a lavorare alla Kill, l'azienda di famiglia che si occupa di marketing e giornali. Ne diventa dirigente il 27 ottobre 2003, appena 11 giorni dopo diventa presidente della provincia, così avendo un contratto privato si garantisce il versamento dei contributi pensionistici da parte dell'ente che presiede. Del 1994 la prima apparizione TV, va alla Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno. 5 puntate, 48 milioni in gettoni d'oro, alto allampanato, occhialoni, aria da secchione, e subito fama, dice di lui Mike, è un campione, non sbaglia. Matteo da piccolo fa soprattutto lo scout. Nel 1995 partecipa a un campo di formazione per capi clan, la fascia più adulta dell'organizzazione. Dopo due giorni mi era chiaro che aveva una marcia in più, racconta l'avvocato Roberto Kocancic, che quel campo lo conduceva, arrivato ora in Senato con Matteo. La scalata è rapida anche nella GESCI. Nel 97 dà una mano a organizzare un grande evento in Francia, che coinvolge 5.000 giovani. Non si fa mancare la stesura di un documento, Manifesto dei Giovani per il Futuro. Nel 2000 dirige il giornalino della GESCI, Camminiamo Insieme. Matteo era un capo bravissimo, si divertiva, era abilissimo a coinvolgere i ragazzi con lo stile del gioco. E poi, magari, durante una partita di pallacanestro combattutissima lo sentivi dire attenti alla lealtà, racconta Kocancic. La scalata a Firenze. È l'unico politico che ammette di essere ambizioso. Io e Matteo ci dicevamo già allora, non diremo mai che facciamo politica per spirito di servizio, perché è un modo ipocrita di presentarsi. L'ambizione per te stesso, per il tuo paese serve. Kocancic è di quelli che ancora oggi crede non solo nelle capacità di Renzi, ma anche nelle sue motivazioni ideali. D'altra parte, quelli che lo sostengono in maniera quasi fideistica sono altrettanti di quelli pronti a giurare che sotto il vestito non c'è niente. Renzi è soprattutto un abile politico, uno che ha cominciato prestissimo con una carriera fulminante da portaborse a segretario. Nel 1996 è animatore dei comitati Prodi nel Valdarno e si iscrive al Partito Popolare. Nel 99 diventa segretario provinciale, ottenendo il 70% grazie ai demitiani Giuseppe Matulli, ex sottosegretario all'istruzione, in testa. Sempre nel 99 si laurea in giurisprudenza con tesi su Giorgio La Pira, sindaco di Firenze e padre costituente, la cui foto campeggia oggi dietro la sua scrivania a Palazzo Vecchio. Assistente parlamentare di Pistelli, ora al governo con Letta, uno dei padri che mangerà battendolo alle primarie, sposa Agnese, conosciuta all'epoca degli scout, dalla quale ha tre figli. Nel 2001 diventa coordinatore della Margherita a Firenze, Benedetto da Rutelli. Nel 2002 è segretario provinciale, nel 2004 diventa presidente della provincia di Firenze. Il suo capo segreteria è Marco Carrai, l'uomo nero, il suo Gianni Letta, copyright David Allegranti Matteo Renzi, il rottamatore del PD Vallecchi, eletto consigliere con preferenze assicurate da Comunione e Liberazione e dalla Compagnia delle Opere, che in Toscana è presieduta da Paolo Carrai e da Leonardo Carrai, alla guida del Banco Alimentare. Sono i cugini di Marco. È Carrai che cura i rapporti con la grande finanza, a cominciare da Davide Serra. È lui che gestisce le operazioni più discutibili. Matteo lo piazzerà via via nei posti che contano, ad di Firenze parcheggi, nel CDA dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze e del gabinetto Vienseux, presidente di Aeroporti Firenze, Duccio Tronci in Chi Comanda Firenze, Castelvecchi. Rottamazioni. L'exploit è del 2009. Partecipa alle primarie per sindaco nonostante i veti del suo partito, il PD, che ovviamente si presenta diviso, e le vince. Raccontano Simona Poli e Massimo Vanni, autori dell'ultima biografia, Il seduttore Matteo Renzi e la sinistra Rosé Barbera editore, che in quell'occasione ricorda Mimè Auzzi, sindaco di Incisa, Diessino, morto nel 2006, avversario in pubblico, ma amico in privato. Mimè non mi avrebbe mai permesso di farle, lo sapeva che vincevo io. Auzzi è nell'ultimo pantheon del sindaco, quello annunciato nel dibattito Sky. Da vincitore delle primarie, Renzi sfida il portiere Galli alle elezioni, vince e diventa sindaco di Firenze. Uno slogan: o cambio Firenze o cambio mestiere e torno a lavorare. Prima operazione, la pedonalizzazione di Piazza del Duomo, fatta in barba a veti, procedure e resistenze. Da sindaco, piazza ovunque fedelissimi. Tra gli assessori comunali c'è Lucia De Siervo, sorella di Luigi, tra i suoi uomini più fedeli, e figlia di Ugo, ex presidente della Corte Costituzionale. Il marito Filippo Vannoni, invece, lavora alla Servizi alla Strada S.p.A. Filippo Bonaccorsi diventa presidente della TAF. Jacopo Mazzei diventa presidente ente Cassa di Risparmio per volere di Carrai. Paolo Fresco, ex presidente Fiat, vicepresidente del Maggio Musicale Fiorentino, non sdegna i consueti canali politici. L'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, ha presentato le ricevute di un versamento da 70.000 euro a suo favore di Renzi. Prima di essere portato a Rebibbia, spiega che il sindaco fiorentino per le primarie aveva chiesto 120.000 euro e dovevano essere versati in tre tranche distinte, ma dopo la prima Rutelli firmò il tutto dicendomi di non versargli altro. Renzi ha smentito, è in corso il processo a Roma. Il lavoro lo ha invece finito la Corte dei Conti, che ha scandagliato i conti della provincia negli anni in cui era presieduta da Renzi e nell'estate del 2011 ha condannato in primo grado il sindaco toscano. La procura contabile aveva contestato alla ex giunta provinciale, quindi il presidente Renzi e i suoi assessori, un danno erariale di 2.155.000 euro per 4 assunzioni effettuate senza seguire l'iter previsto. Il sindaco bollò la ricostruzione della corte fantasiosa e originale. La vicenda si è conclusa con una condanna ridotta in fase di giudizio a 14.000 euro. Ma sui conti della provincia c'è un'altra inchiesta aperta sempre dalla Corte dei Conti insieme alla Guardia di Finanza su incarico del Ministero del Tesoro in merito a 20 milioni spesi nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009. Viaggi, aragoste, spese varie. Ma anche sponsorizzazioni particolari, tipo quella del 2005, Renzi stanzia 100.000 euro per fare il compleanno alla Pimpa. Il fumetto, a proposito di scivoloni, il 6 dicembre 2010 va a pranzo ad Arcore, il popolo PD insorge, lui rivendica, l'ho fatto per Firenze, se il premier mi chiama ci vado tutti i giorni. Renzi è sindaco solo da un anno quando comincia la scalata nazionale. A suon di eventi mutuati dal modello scout, promesse di cambiamento, slogan e format di tipo televisivo, è un format la campagna per le primarie 2012, un'ora con video, slide e battute, quanto di più lontano da un comizio, è un format la Leopolda. Un grande spettacolo a sfondo partecipativo, 5 minuti per ciascuno, video, colonna sonora assordante, vissuti in parallelo su Facebook e Twitter, fedele all'immagine che vuole Renzi, tutt'uno col suo smartphone, pronto a digitare, annunciare, rispondere. La prima edizione è del 2010, l'ultima di un mese e mezzo fa, la prima volta accanto a Matteo Cecivati. Negli anni il parterre si allarga, ma i sostenitori appaiono e scompaiono. Passano il giuslavorista Pietro Ichino e Sergio Chiamparino, Luigi Zingales e il responsabile MTV Antonio Campo dall'Orto. Ritornano Alessandro Barricco, Oscar Farinetti, l'inventore di Eataly, e David Serra, numero uno del hedge fund italiano più famoso d'Europa. Giorgio Gori da protagonista diventa comparsa. D'altra parte collaboratori fraterni appaiono e scompaiono. E Gori è solo uno dei tanti a essere avvicinati e triturati, sedotti e abbandonati. In principio fu Pistelli, poi Civati. e Giuliano da Empoli e tantissimi retrocessi da vicinissimi a simpatizzanti. Sono tre quelli che resistono a ogni bufera. Marco Agnoletti, portavoce, Luca Lotti, con lui in comune, ora avamposto in Parlamento e al partito, Maria Elena Boschi, avvocato, la giaguara dell'ultima Leopolda. Finanza, relazioni pericolose. L'appoggio di Serra non passa inosservato. Durante le scorse primarie Bersani attacca frontalmente. Chi paga le tasse in Gran Bretagna deve votare per Cameron. Serra più che il voto ci mette il money. L'ente cassa di risparmio di Firenze decide a fine settembre di investire 10 milioni di euro nei coco bond di Algebris. Due settimane dopo, insieme all'allora renziano Giorgio Gori, Serra organizza una cena di finanziamento a Milano e riesce a coinvolgere portafogli interessanti. Il numero uno di Deutsche Bank Italia, Flavio Valeri, il presidente di Lazard e Allianz Italia, Carlo Salvatori, l'ex GDP, Enzo Chiesa, Andrea Soro di Royal Bank of Scotland e l'amministratore delegato di Amplifon, Franco Moschetti. Da Firenze arriva il finanziere Francesco Micheli. Per partecipare si pagano in anticipo 5.000 euro minimo. Il banchiere d'affari Guido Roberto Vitale commenta uscendo: Renzi è bravo, parla come una persona di sinistra che non demonizza il capitalismo e non ha letto Marx, fortunatamente. Il sapore della sconfitta. Dopo una campagna elettorale combattutissima tra colpi d'ala e colpi bassi, alle 20:20 del 2 dicembre Renzi scrive il tweet della sconfitta. Era giusto provarci, è stato bello farlo insieme. Finita. Quando arriva al quartier generale allestito per l'occasione, il teatrino lorenese alla fortezza da basso, agli occhi lucidi, fa un discorso che per i maligni è il suo migliore. Non sono riuscito a scrollarmi di dosso l'immagine di ragazzetto ambizioso. A primarie perse comincia la fase più confusa. Non fuggo col pallone, dichiara lui, e però scalpita alla ricerca di una collocazione. Palazzo Chigi si allontana, al fianco di Bersani all'Obital di Firenze, durante la campagna elettorale. L'assassinio politico in diretta TV di Finocchiaro e Marini come candidati al Quirinale. Il commento a caldissimo dopo il fallimento della votazione per Prodi. È evidente che la sua candidatura è tramontata, che gli vale l'accusa di principale indiziato di tradimento, e lui lì a telefonare a tutti, giornalisti compresi, ma che ho detto, me l'hanno chiesto e io ho solo risposto la cosa più ovvia, non scherzate, no. Poi la candidatura a premier durata solo un giorno, inoltre la rottamazione racconta, è stato Berlusconi a dire che preferisce Amato o Letta, tutto sempre sulla ribalta mediatica, per le larghe intese, contro le larghe intese, per il voto subito, per la governabilità, dice tutto e il contrario di tutto. Alla festa nazionale di Genova lancia la sua candidatura alla segreteria, più sull'onda della necessità politica che dell'entusiasmo, c'è solo una cosa da fare adesso, e Matteo deve farla, commentano quelli dei suoi che lo spingono. Tra maggio e giugno Palazzo Vecchio è coinvolto in un'inchiesta sulle escort, il giornale e Libero sparano su Renzi come Silvio, il sindaco è appena sfiorato. La vicenda riguarda un dirigente sorpreso con una escort nell'ufficio del comune. L'indagine è aperta, Renzi non è coinvolto. Il resto è cronaca. Con l'assalto finale al Nazareno e gli avvertimenti a Napolitano e Letta, se vinco cambia tutto. E se lo dico prima sono legittimato a farlo. Con l'ultima settimana in giro a chiedere il voto a tappeto. Chi lo conosce da sempre, Matteo lo racconta come un misto di istinto e calcolo, uno che ha sempre la battuta pronta, che fiuta la strategia più che pensarla, uno che parla con tutti e decide da solo, prima ti deridono, poi ti combattono, poi vinci, firmato Mahatma Gandhi, era scritto sui muri dell'ultima Leopolda, perché questa è la volta buona, e assomiglia tanto a un rischia tutto, o vince bene, o perde tutto. Di Wanda Marra e Davide Vecchi, da Il Fatto Quotidiano dell'8 dicembre 2013.